I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dei ragazzi giovani in gamba. Una misteriosa banda di killer spietati. Ed un caso che forse sta ancora mietendo vittime. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso degli Smiley Face Killer. Quanto è frenetica la vita. Dal momento in cui apriamo gli occhi all'istante in cui appoggiamo la testa sul cuscino, non facciamo altro che correre da un impegno all'altro. Lavoro, università, chi deve portare i figli a scuola, chi deve andare dal medico, chi in banca, e poi fai la spesa, recupera l'auto dal meccanico, il treno è in ritardo, come mai il 18 non passa oggi? Una pallina dentro un flipper. Eppure, se siamo bravi riusciamo a ritagliarci un piccolo quadratino di felicità. Di spazio personale. Può essere un'ora di allenamento in palestra, una passeggiata, ma siamo creature destinate alla compagnia. E così la maggior parte di noi dedica il suo quadrettino di serenità a un'uscita con gli amici. Una classica serata fuori. Alcuni prediligono l'aperitivo, altri, i classicisti, una birra al pub di una vita. Qualche risata, un'occhiata alla tipa o al tipo del tavolo vicino, qualche rapido aggiornamento sulla propria vita e poi la libertà di parlare di cazzate per ore. Svuotare il sacco di una settimana di impegni e lasciarlo fuori, vuoto. Ecco, questo se ci pensate. Qualunque sia il luogo da voi scelto, è una zona di comfort. Quel momento familiare in cui tiriamo un respiro di sollievo. Ma come vi dico sempre, il male corre sotto pelle e colpisce proprio lì, dove ci sentiamo più sicuri. A volte in realtà, a volte è solo un sussurro. Ma dopo il caso di oggi, forse, presterete più attenzione alle vostre uscite serali. È il 16 febbraio del 1997 per Patrick McNeil, studente della Fordham University. Alto, moro, dal sorriso molto dolce. È una serata come molte altre. Si trova al Dapper Dog, un locale modesto appena fuori Manhattan, per bere qualcosa con i suoi amici, come solito fare. È domenica sera e, come ci si può immaginare, il posto è pieno di gente, per lo più studenti dell'università, che si riversano qui consapevoli di potersi ubriacare senza il rischio di essere sbattuti fuori. Patrick è ben voluto dai suoi coetanei, di bell'aspetto, intelligente, con il sogno di entrare un giorno nell'FBI. È anche un ragazzo abbastanza muscoloso e atletico, e serve ben più di un drink per tirarlo giù. Ma quella sera sembra che l'alcol a buon mercato stia avendo la meglio su di lui. Infatti è appena al secondo bicchiere e sta già barcollando come un sedicenne dopo due Bacardi Breezer. È passata da pochissimo la mezzanotte e, dopo essere stato male in bagno, Patrick decide che forse è meglio concludere la serata. Così saluta i suoi compagni barcollando, dicendo che sarebbe tornato a casa con una conoscente. Ma la ragazza tarda a uscire dal locale. Per strada si gela. Così il ragazzo decide di avviarsi da solo, sperando che la sua mente non sia troppo offuscata. Patrick cammina a zigzag. Inciampa sul marciapiede, cade di tanto in tanto. Si rialza lentamente in piedi. Si spolvera le ginocchia di fronte allo sguardo preoccupato di alcuni passanti e continua a camminare. Se qualcuno di voi abita vicino a un'università o a un quartiere abitato per lo più da studenti, sa benissimo che scene di questo tipo sono molto comuni. Ma chi osserva quel ragazzone barcollare disperatamente verso la propria casa nota qualcosa di strano e inquietante. Un furgone sembra seguire Patrick, seguendo il suo passo e fermandosi ogni volta che il giovane cade a terra. Il ragazzo risale il viale e gira a sinistra sulla 90ª strada. Il veicolo svolta anch'esso dietro di lui, dice un testimone. E questa è l'ultima volta che qualcuno vede Patrick McNeil vivo. Più di un mese dopo, infatti, il 21enne viene ritrovato mentre galleggia a faccia in su nell'East River, avvistato da alcuni escursionisti su un molo di Brooklyn. Il suo corpo è gravemente decomposto e gli unici vestiti che gli sono rimasti addosso sono i jeans e i calzini. Fino a questo punto la polizia non si è preoccupata di indagare, convinta che il ragazzo si sarebbe ripresentato all'università da solo. L'insistenza della sua famiglia per un'indagine adeguata è stata trattata come una scocciatura, contrastata scavando nella vita personale di Patrick per raccogliere tutte le ragioni per cui non sarebbe stata necessaria una ricerca attiva e completa su di lui. I giorni successivi alla scomparsa sono state dette molte cose sul ragazzo: che il popolare Patrick aveva messo incinte diverse donne e stava scappando dallo stress, oppure che era là fuori a spararsi eroina nel West Side. Tutta questa costruzione fantasiosa di un personaggio egoista e drogato sulla figura di Patrick è andata avanti per tutto il mese, disgustando la famiglia e coloro che conoscono il giovane. E dopo più di 30 giorni di sputi in faccia, alla famiglia del povero ragazzo viene detto che il loro figlio è caduto nel fiume annegato quella maledetta notte. Tutti gli sforzi della famiglia, che includono la distribuzione di 10.000 volantini con un esercito di volontari, sono stati vani. Ora resta solo una domanda a cui rispondere: è caduto o è stato spinto? Determinare quale sia la verità è il compito del miglior detective della polizia di New York, Kevin Gannon. A giudicare dal passo traballante di Patrick, notato da decine di frequentatori del bar e pedoni, la teoria più probabile è che sia caduto per sbaglio. Ma Gannon e il medico legale concordano sul fatto che alcune cose non quadrino. Ad esempio, l'accumulo di sangue nel corpo suggerisce che sia morto a faccia in giù, non a faccia in su come è stato trovato. E lo stato abbastanza avanzato dello scivolamento della sua pelle suggerisce che il cadavere non sia effettivamente stato in acqua per tutto il tempo. Momento creepy per familiarizzare con la decomposizione di un cadavere. Slippage, ovvero lo scivolamento, significa che la pelle si gonfia e poi letteralmente scivola via dal corpo dopo la morte, come se fosse un guanto. Ma cercate di non pensarci troppo. Quindi, se Patrick non stava galleggiando nell'acqua per tutto questo tempo, dov'era? Beh, l'autopsia rivela quelli che potrebbero essere stati i segni di legatura intorno ai polsi e al collo. Gannon ha la teoria che il giovane sia stato rapito in quella notte di febbraio, poi ucciso da qualche parte al chiuso, prima di essere gettato nel fiume post mortem. Ecco che improvvisamente quel furgone che striscia lungo la strada dietro la vittima sembra ancora più significativo. Gannon scopre che uno dei testimoni è riuscito ad annotare il numero di targa parziale del veicolo, dopo aver percepito il comportamento strano del conducente. Così il detective chiede l'autorizzazione per eseguire una ricerca e confrontare la targa con i database dei veicoli per risalire al proprietario. ma con sua grande costernazione la richiesta viene negata, citando i costi. Il dipartimento non è abbastanza convinto che la morte sia sospetta e così, il 16 aprile del 1997, il medico legale dichiara ufficialmente la morte accidentale e il caso viene chiuso. Ma per Gannon non è finita. Durante le indagini ha stretto un rapporto di fiducia e affetto con i genitori della vittima e odia deluderli. La madre di Patrick una volta gli ha detto: «Per favore, cerca solo di provare che Patrick non era un ragazzino ubriaco caduto nel fiume». Ed il detective aveva promesso. L'aveva fatta quella promessa, aveva dato la sua parola, ma ora ha le mani legate. Così giura qualcosa di importante alla signora McNeil. «Quando andrò in pensione, proverò che tuo figlio non era quell'individuo e che è stato rapito e ucciso. L'uomo ancora non lo sa, ma nel decennio che sta per affrontare, Gannon incontrerà molti altri genitori come la mamma di Patrick, i cui figli annegheranno in circostanze molto sospette, e che ripeterà più volte la stessa promessa. Il detective è l'unico determinato a rivelare la verità». Gannon trasforma il caso McNeil in un progetto personale, ritirandosi dalla polizia. Il suo obiettivo è sempre quello di far riaprire l'indagine, in modo che le circostanze della scomparsa di Patrick possano essere adeguatamente esaminate. Parte del lavoro si basa sulla ricerca nei database di casi simili in tutto il nord-est degli Stati Uniti, per vedere come si confrontano in termini di prove fisiche e verdetti ufficiali. Sperando di trovare un precedente per un nuovo riesame del caso, in realtà il detective trova qualcosa di molto più inquietante: un'epidemia di annegamenti e sospetti nella zona, che vengono tutti classificati come accidentali. Negli anni seguenti Gannon inizia a raccogliere note su altre morti che somigliano in modo inquietante con la serie di annegamenti e sospetti accatastati sulla sua scrivania. Brian Welsier, 21 anni, lasciò una festa di Capodanno a Chicago il 1 gennaio del 2000. Il corpo fu ritrovato 77 giorni dopo, a 48 km di distanza nel lago Michigan. La decomposizione è minima, il che suggerisce che non è stato esposto agli elementi per molto tempo e forse è morto solo 36 ore prima di finire in acqua. Todd Gibb, 22 anni, lasciò una festa a Muskegon, in Michigan, il 25 giugno del 2005. Il corpo fu trovato 22 giorni dopo che galleggiava in posizione verticale. Tracce di antidepressivi non prescritti furono rinvenuti nel suo sangue. Lucas Homan, 21 anni, scomparso dopo aver bevuto con amici all'Oktoberfest di La Crosse, nel Wisconsin, nell'autunno del 2006. Ritrovato 3 giorni dopo nel fiume Mississippi. Un'analisi dei vestiti ha determinato che è stato in acqua solo per 12 ore. Questa è solo una piccola selezione di decine di potenziali piste. Le vittime dei casi sono quasi sempre giovani uomini, studenti universitari che studiavano nelle città dove sono stati trovati i loro corpi, tendenzialmente atletici, popolari e con ottime voti. Ognuno di loro è scomparso dopo aver bevuto con gli amici ed è stato poi trovato a galleggiare in uno specchio d'acqua. Le loro morti sono state dichiarate accidentali o inspiegabili. Mentre compila la sua lista di casi, Gannon fa la conoscenza di un altro detective in pensione, di nome Anthony Duarte. L'uomo concorda che il caso McNeil sia altamente sospetto e che molti dei casi di annegamento accidentale identificati da Gannon siano stati davvero gestiti in modo frettoloso e inadeguato. I rapporti del coroner hanno tutti delle somiglianze inquietanti con quel caso del 1997. I corpi gettati in acqua probabilmente dopo essere stati uccisi, anche perché i loro polmoni non sempre mostravano chiari segni di annegamento e lo stato di decomposizione era diverso da quello che ci si aspetterebbe per un cadavere lasciato all'aperto per giorni o settimane. Ad esempio, nel caso del 2005 di Tommy Booth in Pennsylvania, il suo corpo fu trovato in un torrente dietro il bar 14 giorni dopo la sua scomparsa. Ciò che ha reso le cose estremamente sospette è che l'intera area era stata ampiamente setacciata nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa e nessuno aveva visto il cadavere. Quindi forse è stato lasciato in quella zona solo poche ore prima del ritrovamento. Il medico legale indicò la presenza di un paio di impronte sospette trovate nelle vicinanze insieme a quelle che potrebbero essere stati segni di trascinamento. In altri casi, proprio come nel caso McNeil, il leggero segno di bruciature da corda sulla pelle suggerisce la possibilità che le vittime siano state legate prima della loro morte. e i rapporti tossicologici fanno un po' di luce sul perché la prima vittima possa essersi ubriacata così velocemente quella notte del 1997. Vengono infatti rinvenute tracce della droga dello stupro in molti dei cadaveri ritrovati successivamente al primo. Per quanto riguarda gli altri, è possibile che si fosse già degradata nei corpi al momento dei test di laboratorio. Questo porta alla teoria che gli uomini siano stati presi di mira da qualcuno presente nel bar dove i malcapitati si ritrovavano a bere. Il killer misterioso avrebbe messo la droga nei loro drink, li avrebbe strappati dalla strada e poi tenuti prigionieri, forse per torturarli. Dopodiché, le vittime sarebbero state strangolate e i loro corpi gettati in acqua, così da far sembrare l'accaduto lo sfortunato incidente di un ubriacone, cancellando così la maggior parte delle prove fisiche. Ma attenzione, perché si pensa più a un lavoro di coppia e non ad un assassino solitario. E sembra che i rapitori facciano di tutto per inscenare situazioni accidentali. Gannon e Duarte setacciano centinaia di foto di prove e rapporti, analizzando tutti i piccoli dettagli delle scene, cercando quel filo rosso che possa collegare i crimini in un grande, unico disegno. E ad un tratto scoprono qualcosa di bizzarro e inquietante. Il killer o gli assassini avevano effettivamente lasciato un biglietto da visita sulle scene, un simbolo che contrassegnava le loro uccisioni e si prendeva a gioco della polizia. Una semplice, ironica e sadica faccina sorridente, scarabocchiata con vernice spray vicino a dove i corpi galleggiavano in acqua. Potrebbe sembrare abbastanza innocuo, ma quando gli investigatori controllano la loro lista di casi con i rapporti sui graffiti, il simbolo stranamente inquietante spunta di continuo. Di forma o colore diversi, a volte porta le corna di un diavolo o un messaggio criptico, a volte no. Questi biglietti da visita guardano le scene del crimine con piccoli sorrisi compiaciuti. Ora, i due detective sono assolutamente convinti che questi tragici casi sono tutti opera di un serial killer estremamente abile. Nel 2008 i due detective pubblicano un rapporto storico sulle loro scoperte, Case Studies in Drowning and Forensic, apparentemente un manuale sulla corretta gestione dei corpi annegati e la raccolta di prove. Ma in realtà il libro continua a sostenere che i 14 casi descritti all'interno potrebbero essere il lavoro di una rete altamente organizzata di serial killer, con cellule nelle principali città degli Stati Uniti, che drogano, rapiscono, tengono vive le vittime per un periodo di tempo prima di ucciderle e poi scaricarle in acqua. Quando i ragazzi vengono ritrovati morti, di solito c'è un graffito con una faccina sorridente sulla struttura artificiale più vicina al luogo dell'eliminazione. In alcuni casi si trova in altri punti, come nel caso di Tommy Booth. Il simbolo è stato dipinto sulla parete posteriore del bar dove è stato visto l'ultima volta mentre beveva con gli amici. Per quanto riguarda il movente, gli investigatori credono che questi assassini siano solo dei perdenti frustrati senza lavoro o amici, che sentono il bisogno di prendere di mira giovani ragazzi che dimostrano di aver successo nella vita. Questi smiley face killers si divertono a lasciare il loro marchio di fabbrica all'aperto, forse per rivendicare le uccisioni e verificarle con i loro compagni. Per quanto riguarda il modo in cui organizzano gli omicidi, alcuni dei quali sono avvenuti nelle stesse notti a centinaia di chilometri di distanza, si dice che la banda comunichi attraverso il dark web. Gannon e Duarte affermano addirittura di essere riusciti una volta a accedere alla pagina del login del gruppo, dove è stato chiesto loro attraverso una live chat di inserire le loro credenziali e di accendere la webcam. I due poliziotti organizzano un tour per la stampa per trascinare finalmente questa banda di assassini sotto i riflettori nazionali dopo oltre 10 anni di attività. Molti erano scettici, compreso un professore di giustizia penale del Minnesota di nome Lee Gilbertson. Ma dopo aver incontrato i detective di persona, anche lui si è convinto e ora è uno dei maggiori sostenitori della teoria. Lui, insieme ai due detective originali e un terzo di nome Mike Donovan, ora costituiscono il nucleo della squadra investigativa dei vigilanti, anche se purtroppo ancora nulla è stato risolto. Anzi, l'indagine sugli smiley face killers è ormai ben oltre il suo 20° anniversario, senza alcun arresto. Questo significa che la sadica banda è ancora in libertà, potenzialmente in grado di espandere la propria influenza sempre di più con il passare degli anni, grazie al dark web. In realtà, si pensa che sia presente in molti paesi, tra cui l'Italia. I corpi non hanno mai smesso di accumularsi dopo il 2008 e Gannon e Duarte hanno continuato a dedicare le loro vite alle indagini su questi annegamenti sospetti. Gannon ha persino ipotecato la propria casa per finanziare le indagini della squadra. Sono stati raggiunti da un nuovo esercito di investigatori volontari che passano ore a identificare e archiviare i casi che credono essere opera degli Smiley Face Killers. I 14 casi citati nel libro di testo sono solo una selezione di circa 40 che i due ex poliziotti hanno identificato all'epoca. Ma ora, il numero di casi potenzialmente collegati è ben oltre il 100. Nel 2019, il team è riuscito a portare la loro teoria all'attenzione di un pubblico ancora più vasto, con una serie TV in 6 parti, Smiley Face Killers, The Hunt for Justice. Attraverso di essa coprono i nuovi presunti crimini compiuti dalla banda, partendo dal caso di Dakota James nel 2017. È stato visto per l'ultima volta dalle telecamere a circuito chiuso nel centro di Pittsburgh, mentre girava in un veicolo. Il verdetto ufficiale è che ha poi camminato fino a un tratto del lungo fiume vicino a Clemente Bridge, per urinare nell'acqua, e ha finito per caderci dentro. Ma i suoi genitori non l'hanno mai accettato. Dakota era capitano della squadra di nuoto e sarebbe stato sicuramente in grado di tirarsi fuori senza troppi problemi. Invece, è stato trovato 40 giorni dopo, galleggiante a 20 km di distanza da dove era stato visto l'ultima volta. Per rendere le cose più sospette, 5 settimane prima della sua morte aveva passato una notte fuori con lo stesso gruppo di amici e improvvisamente si è ritrovato in una strada sconosciuta, solo e disorientato. Preso dal panico, ha mandato un messaggio alla sua amica Shelley per venire a prenderlo. Quando alla fine l'ha trovato, usando il GPS del suo telefono, era al piano inferiore di un edificio residenziale. Un SUV scuro era parcheggiato nella corsia sbagliata e Dakota stava camminando dritto verso di esso quando Shelley si è fermata e gli ha gridato di raggiungerla. Non volle spiegare cosa gli era successo, solo che aveva perso circa 4 ore di memoria dalle 19 alle 23. Lei gli chiese se voleva andare in ospedale, pensando che fosse stato drogato o violentato. Potrebbe aver avuto ragione. La droga dello stupro è stata poi trovata nel suo rapporto autoptico. Ma Dakota chiese solo di andare a casa e non ne parlo più. L'autista di quel SUV forse stava aspettando di rapire il giovane. 5 settimane dopo forse riuscirono in un secondo tentativo. Gannon infatti trovò una prova che lo suggeriva. Uno sguardo alle fotografie dell'autopsia ha rivelato segni sospetti sul collo del giovane, che erano apparentemente passati inosservati. E il dottor Cyril Watts, patologo forense, ha concluso che la morte potrebbe essere stata dovuta a strangolamento con legatura. Ritrovamenti come questo sono il motivo per cui il team è disposto a sacrificare così tanto tempo e denaro, bloccato in una crociata contro una minaccia nascosta che affligge i giovani. Se ci buttiamo ancora più giù nella tana del bianconiglio e seguiamo tutte le indagini ausiliare che sono spuntate online, allora gli Smiley Face Killers potrebbero aver già esteso il loro raggio d'azione oltreoceano. I siti web che sostengono il caso affermano che questa rete di assassini ha colpito più di 350 volte in tutto il Nord America, fino all'Europa. Ciò significa che non importa dove vi troviate, se state tornando a casa da soli da un bar di notte, gli Smiley Face Killers potrebbero avervi già segnato. Ognuno di noi è a rischio. Ognuno di noi può diventare la loro prossima vittima. Ma aspettate un minuto. Abbassiamo il livello di panico per un secondo. Certo, Gannon e Duarte hanno ottenuto una manciata di vittorie nella loro ricerca di giustizia e il loro lavoro è spesso estremamente importante per le famiglie disperate. Ma tutto questo significa che hanno ragione su una sanguinosa e oscura cospirazione omicidia del web? Beh, sicuramente non c'è bisogno che ve lo dica. Ma non proprio. I sostenitori della teoria degli omicidi Smiley Face hanno ancora la speranza che l'FBI possa portare l'artiglieria pesante e smantellare la banda per sempre. Ma sono in attesa di una grande delusione, perché la verità è che detective vigilanti sono già riusciti a portare questi omicidi all'attenzione dell'FBI. Nel 2008, l'agente speciale Richard J. Kolkata ha rilasciato una dichiarazione dicendo: «La stragrande maggioranza di questi casi sembrano essere annegamenti legati all'alcol. L'FBI continuerà a lavorare con la polizia locale nelle aree interessate per fornire supporto come richiesto, ma niente di più». Essenzialmente alcune delle migliori menti investigative del paese hanno praticamente già sfatato la teoria. Quindi cosa diavolo sta succedendo qui? Inizieremo con gli smile. Per prima cosa, un piccolo esperimento. Se siete attualmente fuori in un paese o in una città, fate un rapido 360 e vedete se non riuscite a individuare alcuni graffiti con facce sorridenti. In certe parti di alcune città, probabilmente ne avrete visto una mezza dozzina in quella piccola piroetta. Il punto è che le facce sorridenti sono probabilmente il simbolo di graffiti più comune di gran lunga. L'unico altro contendente è il classico pene stilizzato a seconda della fantasia dell'artista. Questa è una delle tante critiche che il Centro per la ricerca sugli omicidi ha mosso a Gannon e Duarte in un articolo del 2012, intitolato Drowning the Smiley Face Murder Theory. Sostenevano che in questi casi di annegamento si può solo ottenere una stima approssimativa del punto in cui la persona è stata gettata in acqua o è entrata volontariamente in acqua. E per ovvie ragioni, molto spesso si trova un ponte nelle vicinanze. Nel caso Jenkins ce n'erano 7 nel raggio di un miglio da dove è stato trovato il corpo. Quindi forse questi esperti detective sono in realtà solo sulle tracce di centinaia di vandali adolescenti annoiati, anche perché i ponti sono focolai assoluti di vandalismo con graffiti. E non si tratta solo di faccine sorridenti. Gannon e Duarte sostengono di aver identificato più di una dozzina di simboli ricorrenti usati dal gruppo. Quindi in pratica qualsiasi graffito comune andrà bene. Considerate il fatto che, quando si sono trovati di fronte a casi che mostravano tutti gli stessi marcatori, tranne il piccolo vandalismo, i detective hanno semplicemente affermato che gli assassini hanno arbitrariamente deciso di non farlo in quelle occasioni. Quindi il loro metodo da cervellone è cercare i graffiti letteralmente ovunque e sostenere che la vittima è stata gettata lì dentro, o non trovarne nessuno e sostenere di aver comunque ragione. Un ottimo lavoro investigativo. Il termine psicologico per la tendenza a vedere gli schemi nella casualità è apofenia. Il termine psicologico per la tendenza a vedere schemi nella casualità è apofenia ed è fondamentalmente da biasimare per il 99% delle teorie sul true crime. Essenzialmente, se scegli un significante abbastanza comune, puoi collegare tutti i tipi di crimine in una teoria coesiva. Quindi se siete abbastanza soddisfatti che la cospirazione delle bande del dark web sia stata fondamentalmente sfatata, rimane ancora una domanda più importante. Queste morti sono veramente omicidi, anche se non collegati, che meritano una seconda occhiata a prescindere? Voglio dire, se si afferma che ogni morte per annegamento è sospetta, alla fine si otterrà un riscontro 2. In alcuni casi lo stato sospetto di decomposizione era innegabile e c'erano davvero quelli che sembravano segni di legatura sulle vittime. Per quanto riguarda gli altri casi, i veri credenti vi diranno che l'acqua ha lavato via tutte queste prove chiave. Ma secondo gli esperti di indagini acquatiche, questo ignora il fatto che l'acqua può effettivamente avere un effetto conservante sui cadaveri. Con tecniche adeguate si possono anche ottenere impronte digitali dalla pelle di vittime che sono state sott'acqua per un certo tempo, soprattutto quando la temperatura è bassa. La maggior parte dei casi che abbiamo menzionato sono accaduti in autunno e inverno. E a proposito di basse temperature, il procuratore distrettuale Steven Zappala, che era coinvolto nel caso Dakota James, ha dichiarato ufficialmente che in quel periodo dell'anno, con la temperatura dell'acqua, hai solo un paio di minuti prima di andare in shock termico. Non importa se sei il capitano della squadra di nuoto o no, se sei strafatto di alcol e cadi nell'acqua gelata, sei in guai seri. Questo spiegherebbe perché questa banda di serial killer prende di mira solo gli studenti universitari di sesso maschile. Quella fascia demografica tende a bere in modo eccessivo, a tornare a casa da soli e magari a fermarsi vicino all'acqua per fare i propri bisogni. Barcollare lungo un argine e oltrepassare il bordo è in realtà molto più comune di quanto si pensi. Avete mai provato ad andare a nuotare mentre siete strafatti? Beh, se ci provaste scoprireste presto che non tutte le droghe migliorano le prestazioni. A parte il suo uso come droga da stupro, apparentemente il GHB può anche essere usato per ottenere effetti simili all'MDMA. Euforia, aumento del desiderio sessuale e tranquillità e un simile rovescio della medaglia. Perdita di conoscenza, nausea e allucinazioni. Ciò significa che in almeno alcuni dei 30 casi in cui questa o altre sostanze molto simili sarebbero state confermate, le droghe potrebbero essere state prese volontariamente e potrebbero aver contribuito alla mancanza di coordinazione fisica una volta che le vittime si sono immerse nell'acqua. Per molte ragioni questa idea non piace ad alcuni dei genitori in lutto. Vogliono ragionevolmente capire perché i loro figli sono morti in un modo così insensato e tragico, anche se non c'è sempre una risposta da trovare. Lascio a voi l'ultima parola sulla teoria dell'omicidio smiley face. Troppo assurda per essere vera, o data la natura delle persone e di internet, è in qualche modo inevitabile. In ogni caso, quei 100 giovani uomini sono morti tragicamente, lasciando dietro di loro oltre 100 famiglie ancora alla disperata ricerca di risposte, che probabilmente non arriveranno mai. Dovremmo tutti tenere a mente che i veri amici non lasciano i compagni tornare a casa ubriachi da soli, né essere rapiti da cabale di assassini del web oscuro. Occhi aperti là fuori. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Trovate i link ai nostri social e altre informazioni sul sito direfultales.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
When picking a commerce platform, you have two choices.
Oh, you piece of...
Or...
Yeah!
I prefer... Don't you? That's the sound of selling on Shopify, the all-in-one commerce platform that supercharges your selling online, in person, on social media, and beyond. Why battle inferior platforms' weak tools?
You
lack of brand control.
That looks like
and limited integrations.
Would have helped to know this.
Stop leaving sales on the table. Join the millions of businesses around the world growing on Shopify and get the industry-leading tools from the best converting checkout to powerful order management features. Gain control with code-free site design and harness Shopify's limitless integrations for limitless growth. Shopify.
Less. More.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/profits23. That's shopify.com/profits23. shopify.com/profits23.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.